L'Unione Italiana dei Ciechi presenta. Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Maggio 2010.
Registrazione Tribunale di Roma numero 135/2001. Direttore responsabile Enzo Tioli. Collaboratori Enzo Tioli, Giacomo Elmi. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Direzione e redazione via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06-699-881. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. E-mail lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. E-mail lpbs@uicechi.it. Micromega, bimestrale a carattere vario, registrato dal centro di Campobasso, telefono numero 0874-438118. E-mail lpcb@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. E-mail lpfi@uicechi.it. Viver Sani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-294615. E-mail lpna@uicechi.it. Gente Mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-61-62-994. E-mail lpp@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. E-mail lpss@uicechi.it. Si informa che è disponibile presso il Centro Nazionale Tiflotecnico il lettore Daisy Victor Reader Classic Plus. Si tratta di un particolare lettore, dalla forma robusta ma leggera, ideato per poter ascoltare CD registrati con il sistema DAISY, Digital Accessible Information System, il quale consente l'accesso facilitato alle informazioni digitali. Questo apparecchio, facilmente trasportabile, è molto semplice da usare, poiché in esso la funzione di ogni tasto viene descritta con un chiaro annuncio vocale. Esso risulta essere particolarmente utile a qualsiasi utente minorato della vista, impegnato nella lettura di riviste, romanzi, opere di consultazione, libri di testo e manuali scolastici, poiché consente l'analisi veloce di un indice, la possibilità di raggiungere con immediatezza la pagina, il capitolo o il paragrafo desiderati, contrassegnandoli con segnalibri. La possibilità di riprendere la lettura dal punto in cui è stata interrotta dopo che l'apparecchio è stato spento. L'apparecchio, oltre a consentire l'ascolto di CD DAISY, che possono contenere 50 ore circa di registrazione audio, permette la lettura di CD musicali ed MP3. Esso funziona sia collegato alla rete elettrica, sia con batterie ricaricabili facilmente sostituibili dall'utente, che garantiscono un'autonomia di 10 ore. Anche lo stato di carica della batteria viene vocalizzato attraverso la pressione di un apposito tasto. La direzione nazionale, consapevole dell'importanza di questa modalità di lettura e considerato che il Centro Nazionale del Libro Parlato da diverso tempo registra le sue opere in questo formato, ha deciso di favorire l'acquisto del suddetto apparecchio al prezzo di euro 250 più IVA, 4%. Per informazioni e per l'acquisto si consiglia di contattare il Centro Nazionale Tiflo Tecnico con le seguenti modalità. Assistenza tecnica, telefono 06 69 98 85 04. 06 69 98 85 19. Fax 06 67 84 522. Email cnt@uicechi.it.
Numero di catalogo 76.033, durata 880 minuti.
Jim Dwyer e Kevin Flynn, 102 minuti, PM 2005, ore 8:30. Diane de Fonts sale all'89° piano della torre nord del World Trade Center. Non c'è ancora nessuno. Entra, chiude a chiave la porta e va alla scrivania. Mentre aspetta, beve il caffè e mangia uno yogurt. Si sente al sicuro con la porta chiusa, a quasi 300 metri d'altezza. Ore 8:46. Il volo 11 dell'American Airlines si abbatte contro la Torre Nord. La porta che doveva proteggere Diane si spalanca all'improvviso. Si è appena scatenato l'inferno. Ore 10:28. La Torre Nord crolla. 102 minuti separano il momento dell'impatto dal crollo. 102 minuti che hanno fatto la differenza tra la vita e la morte per 14.000 persone diventate parte di un dramma epocale. Milioni di parole sono state pronunciate e scritte su quel giorno, ma sempre da una stessa prospettiva, dall'esterno. Jim Dwyer e Kevin Flynn hanno cambiato completamente il punto d'osservazione. Il loro racconto è l'eco delle voci dall'interno. Un lavoro di ricostruzione straordinario, che si basa su centinaia di interviste, su migliaia di testimonianze orali e su un numero infinito di telefonate, di email, di comunicazioni radio. È un immenso ponte di voci che per la prima volta permette di penetrare in un labirinto di fuoco, fiamme, polvere, fumo, minuto per minuto, da ogni piano di due grattacieli in cui era rimasto qualcuno che poteva sperare. Destini che si intrecciano, vite che si spezzeranno o si salveranno, sforzo, paura, eroismo e pura, primordiale lotta per la sopravvivenza. Questa è la storia mai raccontata di migliaia di uomini e donne. Jim Dwyer e Kevin Flynn sono nati a New York. Entrambi hanno alle spalle una lunga carriera di reporter, coronata da numerosi riconoscimenti. Dwyer si è aggiudicato il premio Pulitzer per il suo reportage sull'attentato al World Trade Center del 1993 e ha pubblicato il bestseller Actual Innocence sulle storture del sistema giudiziario americano. Flynn è stato giornalista di New York Daily News, New York Newsday e del Times. Ora lavorano al New York Times.
Numero di catalogo 76.033. Numero di catalogo 76.048. Durata 346 minuti.
Piccola etnologia del mangiare e del bere. Di Klaus E. Müller. Edizione Il Mulino, 2005. Piccola etnologia del mangiare e del bere. I guai dell'umanità cominciano da una mela che non si doveva mangiare. Per dire quanto siano centrali per i singoli come in generale per la civiltà, il mangiare e il bere. Il libro lumeggia il tema, curiosandone il regime alimentare delle società tradizionali, quelle nomadi dei cacciatori-raccoglitori, come pure quelle stanziali dei coltivatori-allevatori, e attinge alla Bibbia, alle fiabe, ai racconti popolari, all'indagine etnologica. Un percorso che tocca moltissime stazioni. Il ruolo cerimoniale del cibo, il paradiso come luogo dove scorrono il latte e il miele, ma dove cresce anche l'albero del frutto proibito, le offerte riparatrici e l'agnello sacrificale, il paese della cuccagna, l'etichetta a tavola e le regole dell'ospitalità, i molti significati del banchetto, l'attaccamento alla cucina della mamma come paura della diversità e ricerca dell'appartenenza, le numerose relazioni tra cibo e sessualità, il cibo come strumento di guarigione del corpo, le diete terapeutiche, di salvezza dell'anima, mangiate e bevetene tutti, o al contrario di possibile dannazione, i tabù alimentari. La pratica estrema del cannibalismo, la letteratura gastronomica. Ne viene un divertente e vivace repertorio delle forme e dei significati inesauribili e a volte inaspettati che la sfera dell'alimentazione assume nella nostra vita. Klaus E. Müller è professore emerito di etnologia nella Johann Wolfgang Goethe Universitas di Francoforte. Tra i suoi libri segnaliamo Sciamanismo, Guaritori, Spiriti, Rituali. Bollati Boringhieri 2001.
Numero di catalogo 76.048. Numero di catalogo 76.073. Durata 2.495 minuti.
Carol Anger. Il doppio legame. Edizione Mondadori 2004. A partire dalla pubblicazione di Se questo è un uomo, assurto nel tempo a simbolo tragico della Shoah, e in seguito con La tregua e I sommersi e i salvati, i libri di Primo Levi si sono universalmente imposti come opere cardinali del Novecento letterario. Sull'uomo Primo Levi, invece, l'attenzione dei biografi si è concentrata soprattutto dopo il clamore suscitato dalla sua morte, che nel 1987 ha spento la voce di uno dei più grandi e lucidi interpreti della coscienza europea del secolo scorso. Non desta dunque eccessivo stupore che la prima grande biografia di Primo Levi arrivi dal mondo anglosassone, e che a incaricarsi della ricostruzione puntigliosa della sua vita sia stata una scrittrice che vive nell'Oxfordshire e che per alcuni anni è diventata torinese d'adozione, interrogando proprio quel milieu che a Primo Levi ha dato i natali, che è stato testimone dei suoi difficili esordi e dei successi mondiali, e infine della sua morte tragica e controversa. Proprio nella città di Levi, quella Torino proverbialmente diffidente e riservata, la passione investigativa di Carol Anger, sorretta da un approccio duttile e privo di pregiudizi, ha saputo aprirsi varchi inaspettati. Le testimonianze di tanti fra i suoi amici d'infanzia, colleghi d'università, compagni di lager, semplici conoscenti, alcuni dei quali hanno preferito restare nell'anonimato, sono al centro di questa biografia dove finalmente si dà voce alla comunità ebraica torinese che, incalzata dalle domande della Anger, spezza il proprio mutismo e ripercorre una pagina delicatissima della propria memoria. Dalla lettura che a nessun altro è stata concessa di alcuni abbozzi conservati gelosamente da un'amica intima di Primo Levi, l'Anger può raccontarci di cosa trattasse il libro rimasto incompiuto a cui egli stava lavorando nell'ultimo periodo della sua vita. Libro che doveva intitolarsi Il doppio legame e in cui lo scrittore intendeva, attraverso le metafore offerte dal mondo della chimica, parlare finalmente di se stesso, dei suoi fantasmi e delle sue ossessioni. Nel titolo, oltre al riferimento al doppio legame della chimica, è adombrata infatti anche una profonda ambivalenza psicologica, ovvero quel conflitto tra la razionalità sempre perseguita nella scrittura e nella vita quotidiana e la componente irrazionale del proprio sé. mai esplorata, né davvero mai guardata in faccia. Secondo la Anger, questa scissione, che aveva avuto origine nell'infanzia di Primo, segnata dal rapporto esclusivo, ai limiti del patologico, instauratosi con la madre, avrebbe caratterizzato in modo devastante la vita interiore dello scrittore fin dagli anni della giovinezza e avrebbe causato le sue prime crisi depressive in un tempo in cui Auschwitz era ancora lontana. Si arriva qui al nocciolo quasi blasfemo della tesi della biografa, secondo cui l'esperienza del Lager, che pure ferì Primo Levi indelebilmente con tutta la sua inumanità, lo avrebbe anche fortificato, raffinando in lui gli strumenti di comprensione razionale che costituiranno sempre la sua risposta alla barbarie di cui era stato testimone, al punto da fargli dire: Auschwitz è stata la mia università. Secondo la Anger, il suicidio di Primo Levi si radica in realtà in un disagio antico e mai risolto, che lungo tutto il corso della sua vita aveva condizionato specialmente il suo rapporto con le donne e la sessualità, tenendolo prigioniero di timori atavici e desideri repressi. In questo meticoloso scavo psicologico, la Anger, che è anche raffinata lettrice delle opere di Primo Levi, segue il fil rouge rappresentato proprio dai testi in cui più potenti sono le risonanze autobiografiche. Soprattutto i racconti del sistema periodico vengono interpretati alla luce delle scoperte biografiche e delle deduzioni personali dell'autrice, anche se queste ultime sono tenute sempre ben distinte dalla parte fattuale, che è peraltro supportata da una folta messe di testimonianze dirette, spesso scomode e sconcertanti. Carol Anger è autrice di Jean Rhys' Life and Works, che è stato finalista del premio White Bread per la sezione Biografie e ha ottenuto nel 1991 il Writers Guild Award per la saggistica. Vive e lavora nell'Oxfordshire.
Numero di catalogo 76073. Numero di catalogo 76074. Durata 1457 minuti.
Autori vari. Cavalcarono insieme 50 anni di cinema e televisione in Italia. Edizione Lecta 2004. Il cinema e la televisione sono da sempre storici avversari. I loro rispettivi linguaggi rappresentano mondi che non dovrebbero neanche essere in grado di comunicare tra loro. Le storie che raccontano sono spesso distanti per contenuti e stili. Gli interessi economici che rappresentano e il loro posizionamento sul mercato sono agli antipodi. Il pubblico giovane del cinema guarda da lontano il pubblico adulto della televisione. Il film è l'arte nobile, la fiction, il parente senza blasoni. Eppure questi luoghi comuni nascondono più di un segreto, il primo dei quali, il più difficile da svelare, è che cosa invece tenga unite due culture così distanti tra loro. Da 50 anni, infatti, questi due mondi vivono un rapporto contrastato e contraddittorio, alternato da momenti di forte frizione ad altri di ragionata passione, da rivalità estreme a collaborazioni fruttuose. La televisione, inoltre, trasmette ogni anno migliaia di film contro le centinaia di pellicole distribuite in sala. Il cinema italiano produce ogni anno circa 100 film, di cui meno della metà vengono trasmessi sul piccolo schermo. Una apparente e intollerabile disparità di trattamento. Eppure anche qui le cose non sono sempre così come sembrano. Il cinema non deve essere pensato per la televisione e la televisione talvolta si comporta di conseguenza. Ripercorrendo in questo libro la storia dei rapporti tra il cinema e la RAI, sono stati svelati molti segreti, spesso noti a molti, ma non per questo di dominio pubblico. Si diceva prima che il più difficile da svelare riguardava le ragioni di una così difficile unione. Più che il ragionamento industriale o la visione strategica, emerge che si è affermata la qualità degli uomini che hanno creduto nel nostro cinema, la loro sensibilità e passione, la capacità di confrontarsi intelligentemente con i grandi autori del passato e del presente, il desiderio di scoprire e di rischiare sui nuovi talenti, con risultati spesso straordinari e con riconoscimenti d'altissimo livello. La Rai Prima e Rai Cinema Oggi hanno amato e amano il nostro cinema. L'unica cosa che li differenzia è che un tempo il contesto di mercato non era sempre al centro delle scelte compiute. Quei tempi lo consentivano. Oggi l'incontro tra la qualità del prodotto e le innegabili esigenze industriali e commerciali rientra, nell'intermittenza dei rapporti tra i due mondi, in quella che si può chiamare una stagione felice, che mi auguro si possa prolungare nel tempo. Giancarlo Leone, amministratore delegato Rai Cinema.
Numero di catalogo 76.074. Numero di catalogo 76.079, durata 150 minuti.
La città delle reti, di Manuel Castella. Marsilio Editori, 2004. La diffusione di Internet cambia la nostra vita in molti modi subdoli, ma profondi. Castella è molto attento nell'usare con un senso ben specifico termini che sono entrati nell'uso e nell'abuso comune, e ci mette ripetutamente in guardia dall'accettare le rappresentazioni delle iperboli mediatiche. Le reti costituiscono la nuova morfologia sociale delle nostre società, e la diffusione della logica di rete modifica in modo sostanziale l'operare e i risultati dei processi di produzione, potere e cultura. Dall'introduzione di Guido Martinotti. Manuel Castell, catalano, è tra i più noti e importanti intellettuali contemporanei e insegna a Berkeley, dove ha due cattedre, sociologia e pianificazione urbana. Tra le sue opere, la trilogia L'età dell'informazione, gigantesco ritratto dell'intreccio di relazioni economiche e sociali nel mondo delle reti digitali.
Numero di catalogo 76.079. Numero di catalogo 76.266, durata 653 minuti.
Pietrangelo Buttafuoco, Le uova del drago. Mondadori Edizione, 2005. Lettura eseguita da Elena Pasetti. Capitò tutto in Sicilia tra il 1943 e il 1947. Si fatica a credere che questa storia intricatissima e affascinante, che Pietrangelo Buttafuoco mette in scena ora con le candenze di un robusto realismo venato di umori solfurei, ora con il ritmo fantastico del teatro dei pupi, sia potuta accadere veramente. Eppure è proprio così. L'eroina si chiama Eugenia Lembach. È una donna giovane e bella. Ed è un soldato ad altissima specializzazione, anzi, è considerata addirittura il primo soldato del Reich, un mito al pari di Erwin Rommel. E infine è una spia, scelta personalmente da Hitler. Opera in un ufficio commerciale al porto di New York e non c'è nave che, grazie alle sue segnalazioni, riesca a uscire indenne dagli agguati dei sottomarini tedeschi nell'Atlantico. Scoperta, viene spostata su tutt'altro fronte. Per ordine diretto del Nido delle Aquile, scende in paracadute sui monti delle Madonie in Sicilia. Siamo all'inizio dell'estate del 1943 e lo sbarco degli alleati è imminente. Il nome in codice della missione di Eugenia è Uova del Drago. Il suo compito, quello di preparare focolai di riscossa presso le giovani generazioni in caso di sconfitta del Reich. Alla cerimonia di conferimento a Eugenia del Ritterkreuz, la massima onorificenza militare tedesca, presenzia un capitano italiano che è lo zio di Ugo Pratt, il quale disegnerà questa scena in uno dei primi albi di Corto Maltese, anticipandola però dalla Seconda Guerra Mondiale alla Prima e ambientandola in Inghilterra. E questo è solo uno dei molti strani, imprevedibili cortocircuiti tra l'allora e l'oggi, Più avanti incontreremo giovanissimi Yasser Arafat, Franco Franchi e tanti altri personaggi noti. In questa storia, che sembra concepita da uno scrittore di thriller, incrociato con i maestri della grande tradizione narrativa siciliana. Quando potrà stupirsi del sapere che, proprio nel momento in cui le forze dell'asse iniziano a soccombere, il Mufti di Gerusalemme invia in Sicilia, da diversi angoli del mondo musulmano, ben 11 agenti segreti travestiti da frati e che essi vengono ospitati in un convento di cappuccini per rinsaldare l'antica alleanza e i comuni obiettivi arabo-germanici. Qualcuno si stupirà nel vedere il simbolo della croce uncinata, circondato da fronde di palma e la divisa tedesca indossata da soldati di pelle scura, con il turbante al posto dell'elmetto. Qualcuno si stupirà, ma non i siciliani, che con gli arabi in Sicilia hanno a che fare da un bel po' di secoli, e che stanno là, mentre la tragedia del conflitto inghiotte uomini e cose, a fare i discorsi di sempre o a inseguire i fantasmi, gli ideali, i deliri di sempre, temerari o vigliacchi, doppio giochisti o pieni di senso dell'onore, cicisbei fatui e inflessibili guerrieri. Una lettura che spiazza, un racconto che si leva da una sponda davvero aliena. Nell'immaginazione di Buttafuoco, il mondo corrusco e taciturno delle saghe nordiche si fonde con la loquace solarità mediterranea nell'unione più bizzarra eppure più coerente che si possa immaginare. Come vedere Odino, del tutto a suo agio, sulle rocce laviche, nel fuoco del Mongibello, e schiere di Nibelunghi a spasso lungo la via Etnea. Pietrangelo Buttafuoco è nato a Catania nel 1963. Giornalista, ora a Panorama, prima al Foglio, ha pubblicato Fogli consanguinei, edizione di AR 2001.
Numero di catalogo 76.266. Numero di catalogo 77.850. Durata 973 minuti.
Autori vari, i giusti d'Italia. Editore Mondadori, anno di edizione 2006, lettura eseguita da Daniele Squassina. I giusti tra le nazioni sono i non ebrei che durante la Shoah salvarono uno o più ebrei dalla deportazione e dalla morte, rischiando la propria vita e senza trarne alcun vantaggio personale. Dal 1963 lo Yad Vashem, l'Istituto per la Memoria della Shoah di Gerusalemme, si dedica alla ricerca e al riconoscimento di questi salvatori. Oggi i giusti riconosciuti sono oltre 20.000. Di questi più di 400 sono italiani, uomini e donne che hanno nascosto, protetto, nutrito per settimane, a volte mesi, ebrei in pericolo di vita. Molte delle loro storie sono qui raccolte, a ricordo e testimonianza dell'esistenza di esseri umani che non sono rimasti passivi, ma hanno rischiato in prima persona, mettendo in pratica la massima talmudica secondo la quale chi salva una vita salva l'umanità intera. Israel Gutman, sopravvissuto alla rivolta del ghetto di Varsavia e ai campi di sterminio di Majdanek, Auschwitz e Mauthausen, insegna storia ebraica moderna presso l'Università Ebraica di Gerusalemme e dirige il centro ricerche dello Yad Vashem. Autore di numerose opere e curatore, tra l'altro, della Encyclopedia of the Holocaust 1990, in italiano ha pubblicato La storia del ghetto di Varsavia 1996 e la prefazione al diario 1939-1942, Il dramma del ghetto di Varsavia, 1989, di Adam Cerniakov. Brasha Rivlin, studiosa di storia ebraica, ha curato con Mauro Perani la vita religiosa ebraica a Bologna nel 500-2000. Liliana Picciotto lavora come storica presso la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Ha pubblicato un'opera fondamentale del settore, Il libro della memoria, 1998. Gli ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945, 2002.
Numero di catalogo 77.850. Numero di catalogo 79.245. Durata 357 minuti.
Robert Sutton. Il metodo antistronzi. Come creare un ambiente di lavoro più civile e produttivo o sopravvivere se il tuo non lo è. Edizione Elliott 2007. Questo libro è dedicato a chi subisce abusi da parte di superiori e colleghi, ma anche a chi ha il potere, oltre che l'interesse, di cambiare le cose. Nel 2004 la Harvard Business Review pubblicò le 20 idee per l'economia del futuro. Tra queste figurava la proposta di Robert Sutton, professore all'Università di Stanford, di adottare un metodo per liberare le aziende da bastardi, arroganti, tiranni, maleducati e prepotenti, in una parola dagli stronzi di qualsiasi età, sesso o livello. Secondo numerose ricerche, infatti, il loro comportamento aggressivo ed umiliante demotiva i lavoratori, sgretola l'affiatamento del gruppo, causa l'aumento del turnover e dell'assenteismo, provocando danni enormi non solo alle vittime, ma anche alle strutture in cui operano. Quella proposta è ora diventata un libro che a pochi mesi dalla sua comparsa sul mercato statunitense ed europeo ha già venduto più di 1,5 milioni di copie ed è in via di pubblicazione in altri 15 paesi. Un testo rigoroso ed acuto, vivace e ricco di umorismo, che non si limita alla sola analisi della situazione, ma fornisce suggerimenti pratici sia ai dipendenti che ai manager per identificare ed isolare gli stronzi, evitando il contagio, venire a patti con loro solo quando necessario e, se proprio inevitabile, cancellarli dalla propria esistenza. Robert Sutton è professore di scienze dell'ingegneria gestionale presso l'Università di Stanford. Consulente di varie aziende americane ed europee, ha scritto numerosi saggi di successo, fra cui World Ideas That Work, scelto dalla Harvard Business Review come uno dei 10 migliori libri dell'anno, di prossima pubblicazione per Elliott Edizioni. Vive in California. Il suo blog è bobsutton.typepad.com.
Numero di catalogo 79.245. Numero di catalogo 79.047. Durata 635 minuti.
Michel Simon. Kubrick. Traduzione di Lorenzo Codelli. Edizione Rizzoli 2007. Con la morte di Stanley Kubrick, il cinema ha perso uno dei suoi geni indiscussi, uno dei pochissimi registi capaci, in ogni film, di interpretare un'epoca, di reinventare un genere, di avvincere folle di spettatori, di creare immagini e storie che occupano un posto centrale nella cultura del secondo Novecento. Da Orizzonti di Gloria a Lolita, dal Dottor Stranamore a 2001 Odissea nello Spazio, da Arancia Meccanica a Barry Lyndon, fino ai soli tre film degli ultimi 20 anni, Shining, Full Metal Jacket e l'estremo Eyes Wide Shut, il cinema di Kubrick ha saputo conciliare l'assoluto rigore razionale con l'evocazione del mistero, la gelida perfezione tecnica con il turbamento e l'inquietudine che si rinnovano a ogni visione. Questo volume di Michel Simon viene considerato, fin dalla sua prima edizione nel 1981, la guida più autorevole per addentrarsi nell'universo di Kubrick. Anche grazie all'amicizia e alla stima del regista, Simon ha avuto la possibilità di tracciare il profilo definitivo, insieme biografia, filmografia, analisi critica e intervista, di un uomo che odiava la pubblicità e aveva scelto di esprimersi solo con le proprie opere, ma che amava discutere, mettersi in gioco, rivelarsi con pochi amici selezionati. Le molte illustrazioni, fotogrammi dei film o rare foto di scena che mostrano il regista in azione, permettono raffronti inattesi, diventano un commento critico parallelo, consentono di penetrare in quel mistero, inesprimibile con le sole parole, che è ogni film di Kubrick. aggiornata e rivista con l'aggiunta di una nuova intervista e di due ampie schede su Full Metal Jacket 1987 e Eyes Wide Shut 1999, questa nuova edizione è lo strumento ideale che farà rivivere e approfondire al lettore e spettatore le fantasie e le riflessioni che l'opera di Kubrick non può fare a meno di suscitare. Michel Simon, storico e critico del cinema, insegna all'Università di Parigi VII, membro del comitato di redazione della rivista Positif, collaboratore regolare della trasmissione Le Masque et la Plume, France Inter, e produttore per France Culture, Projection Privée. È autore di saggi su Elia Kazan, Joseph Losey, Theo Angelopoulos, Francesco Rosi e John Borman.
Numero di catalogo 79.047. Numero di catalogo 79.049. Durata 701 minuto.
Alberto Angela. Una giornata nell'antica Roma. Edizione Mondadori 2008. Le grida dentro il Colosseo durante uno scontro tra gladiatori. La folla che si accalca attorno al venditore di schiavi, i fasti del banchetto con arrosto di fenicottero e vino a fiumi, la quiete delle terme e il chiasso delle osterie. Molti libri parlano della storia dell'antica Roma, ma nessuno come questo è in grado di catapultare il lettore nell'atmosfera quotidiana della capitale dell'impero, dandogli realmente l'impressione di trovarsi nelle case o nelle strade affollate per scoprire e indagare tutte le curiosità e i piccoli grandi dettagli della vita dei suoi abitanti. La straordinaria esplorazione, guidata da Alberto Angela con la chiarezza, la competenza e il fascino di un grande divulgatore, dura 24 ore e inizia all'alba di un giorno qualsiasi del 115 d.C., quando Roma è al culmine della sua potenza. Ci si sveglia in una casa di ricchi patrizi ed esplorandola si scoprono gli affreschi, l'arredamento, il rituale della vestizione e i segreti del trucco. Si passeggia nello splendore dei fori ascoltando dottissime arringhe, ma anche le barzellette triviali che si raccontano nelle latrine pubbliche. Si vive un combattimento fra gladiatori dal punto di vista spettacolare di uno dei contendenti. Si incrocia nella folla lo sguardo intenso delle matrone romane e si percepisce la scia dei loro profumi. Si scopre il lavoro dei cuochi che preparano un banchetto. Ci si spinge a curiosare tra i vizi e le abitudini sessuali di patrizi e plebei. È uno stile, un modo di raccontare la storia che Alberto Angela utilizza con successo nei suoi programmi in TV. Quest'opera, in effetti, è il risultato dei dati e degli studi storici più rigorosi raccolti in oltre 15 anni di riprese sui siti dell'antica Roma e del suo impero. Ne emerge un racconto incredibilmente coinvolgente, ricco tanto di atmosfere quanto di notizie e di spunti. Una lettura di queste pagine diventa così una vera e propria avventura. Una passeggiata in un mondo lontano, eppure tanto simile al nostro. Alberto Angela è nato a Parigi nel 1962. Laureato in scienze naturali, dopo una lunga attività di scavi e ricerche in Africa e in Asia, si è dedicato a tempo pieno alla divulgazione, diventando uno degli autori di Super Quark e Quark Speciale. Da oltre 10 anni cura Passaggio a Nord-Ovest, su Rai 1, e dal 2000 Ulisse, Il piacere della scoperta, in onda su Rai 3. Ha pubblicato Musei e mostre a misura d'uomo, Armando, 1988, e vari libri assieme al padre, Piero Angela, fra cui La straordinaria storia di una vita che nasce, Mondadori, 1996, Squali, Mondadori, 1997, e Viaggio nel cosmo, Mondadori, 1998.
Numero di catalogo 79.049. Numero di catalogo 79.053, durata 865 minuti.
Loris Mazzetti, Il libro nero della RAI, edizione Burr 2007.
Che fine ha fatto la Rai di 50 anni fa? Quella dei grandi sceneggiati, delle commedie musicali di Galimei e Giovannini, di Canzonissima. Quella delle grandi inchieste e della TV dei ragazzi, quella di Carosello e poi I bimbi tutti a letto. Che fine ha fatto quella Rai che prima di tutto era e si sentiva servizio pubblico? Per capire che cosa è diventata oggi la televisione di Stato, Loris Mazzetti si interroga su chi comanda davvero, chi prende le decisioni e chi preferisce non prenderle. Si chiede che rapporto ci sia tra il potere e l'informazione e perché in questi ultimi anni la politica si sia fatta così invadente, occupando tutti gli angoli di uno spazio non suo. Un viaggio appassionante per i corridoi della Grande Mamma, tra editti bulgari, valzer di poltrone, oscuramenti e depurazioni, al cuore di un mondo sempre più immobile ed opaco. Per i contribuenti e per porre un freno alla cattiva qualità dei programmi, bisogna lasciar fare la televisione a chi la sa fare, con rispetto e senza demagogia, con la consapevolezza che ci si rivolge a milioni di persone e che, come dice Enzo Biagi, l'unico vero padrone è quello che paga il canone. Loris Mazzetti, Bologna 1954, è regista e giornalista. Con Enzo Biagi ha realizzato numerose trasmissioni, tra cui Il Fatto e RT Rotocalco Televisivo. Attualmente è capo struttura Rai 3. Insegna teoria e tecnica del linguaggio radio-televisivo all'Università di Modena, Reggio Emilia. Per Rizzoli ha scritto con Enzo Biagi Era ieri, 2005, e Quello che non si doveva dire, 2006.
Numero di catalogo 79.053. Numero di catalogo 81.386. Durata 843 minuti.
Ferruccio Pinotti, Luca Tescaroli. Colletti sporchi. Burr, 2008. Il white collar crime è un reato inafferrabile, eppure molto pericoloso per la democrazia perché corrompe il tessuto dei nostri rapporti sociali, dell'economia, del lavoro. Per smontarne i meccanismi, Pinotti e Tescaroli attraversano la storia più oscura del nostro paese, raccontandone le vicende e interrogando la memoria dei protagonisti. In questa intensa ricostruzione, le voci di grandi magistrati, tra cui Caselli, Ingroia, Di Matteo, Petralia, Gratteri, si intrecciano alle parole dei collaboratori di giustizia, da Buscetta a Brusca a Cancemi. Alle riflessioni dell'economista Loretta Napoleoni fanno da contrappunto il pensiero del banchiere Giovanni Bazzoli e del direttore di Foreign Policy, Moises Naim. Il quadro che ne emerge è inquietante. È nella zona grigia il vero terreno della lotta per la legalità. Ferruccio Pinotti, giornalista e scrittore, ha pubblicato per Burr i bestseller Poteri Forti, 2005, Opus Dei Segreta, 2006, Fratelli d'Italia, 2007, Olocausto Bianco, 2008, e con Rizzoli il romanzo La Società del Sapere, 2008. Il suo sito è www.grandiinchieste.it. Luca Tescaroli è sostituto procuratore a Roma. È stato PM nel processo di Capaci, ha condotto le indagini sui mandanti occulti per le stragi e segue il processo Calvi-Ambrosiano. Ha scritto Perché fu ucciso Giovanni Falcone, 2001, Le faide mafiose nei misteri della Sicilia, 2005.
Numero di catalogo 81.386. Numero di catalogo 81.398, durata 1.160 minuti.
Perry Knights. Piano solo. Una storia d'amore e musica. Elliot, 2008. Perry ha 43 anni, quando un giorno, mentre ascolta un disco di Arthur Rubinstein che esegue i valzer di Chopin, viene colpita da una sorta di illuminazione. Ciò che vuole davvero nella vita è imparare a suonare il pianoforte. È vero, lei ha già una carriera come giornalista, Ed è troppo vecchia anche solo per pensare a una cosa del genere. Eppure dentro di sé, Perry, sa che se non dovesse dare ascolto a questo desiderio, per quanto folle e irrealistico possa sembrare, tradirebbe se stessa e la sua anima. Superato il senso del pudore e l'imbarazzo, Perry comincia a prendere lezioni e decide di acquistare un pianoforte. Inizia così una vera e propria odissea, nel corso della quale Perry avrà l'occasione di conoscere un mondo popolato da personaggi affascinanti ed eccentrici, accordatori, liutai, restauratori, musicisti, tutti accomunati dalla stessa passione. Ma soprattutto potrà riprendere contatto con la parte più autentica di sé, ritrovando l'entusiasmo della giovinezza e il senso più profondo del suo essere. Con stile evocativo e romantico, l'autrice rende omaggio alla musica, al suo potere rigeneratore e al suo legame con la natura e con la storia dell'uomo, con la scienza e la filosofia, accompagnando il lettore in un viaggio emozionante che non riguarda solo il mondo del pianoforte, ma anche la conoscenza della nostra anima, dove a volte i sogni restano nascosti per anni, in attesa che si presti loro ascolto. Perry Knights è una giornalista più volte premiata per i suoi articoli e saggi di politica ambientale, apparsi su testate quali The Atlantic Monthly, Sports Illustrated, Condé Nast Traveler. Vive con il marito nel Montana.
Numero di catalogo 81.398. Numero di catalogo 81.399, durata 1.956 minuti.
C.S. Lewis, Le cronache di Narnia, Mondadori, 2009. Viaggi fino alla fine del mondo, creature fantastiche, epiche battaglie tra il bene e il male. Cosa avrebbe potuto aspettarsi di più un lettore? Scritto nel 1949 da C.S. Lewis, Il leone, la strega e l'armadio inaugurò la serie dei 7 volumi che sarebbero divenuti celebri come Le cronache di Narnia. Un capolavoro che trascende il genere fantasy, ormai riconosciuto tra i classici della letteratura inglese del Novecento. C.S. Lewis lo scrisse con la dichiarata intenzione di rivolgersi ai bambini, ma non solo a loro. Era convinto, infatti, che un libro non merita di essere letto a 10 anni se non merita di essere letto anche a 50. E questi splendidi romanzi fantastici conquistano davvero lettori di ogni età con la loro incredibile girandola di personaggi, fauni, ninfe, streghe, animali parlanti, eroici, guerrieri. Per il ritmo incalzante dell'avventura, ma anche per l'insolito spessore che tradisce l'immensa cultura di un autentico scrittore, noto medievalista dell'Università di Oxford, capace di attingere dalla vasta letteratura inglese quanto dalle allegorie dantesche. La presente edizione offre per la prima volta al pubblico italiano il testo integrale delle Cronache di Narnia, in un unico volume, con una traduzione completamente aggiornata e con un breve saggio in appendice, inedito in Italia, in cui Lewis stesso spiega cosa significhi per lui scrivere per i bambini. C.S. Lewis nacque a Belfast nel 1898 e si laureò a Oxford in lingua e letteratura inglese. A Oxford strinse amicizia con J.R. Tolkien e con Charles Williams e fu fellow e tutor di inglese per molti anni prima di passare all'Università di Cambridge come professore di inglese medievale e rinascimentale. Autore di importanti testi teorici di argomento letterario e religioso, fu anche scrittore prolifico e popolarissimo ed ebbe grande successo con il pamphlet Le lettere di Berlicche e con i romanzi fantascientifici del ciclo Perelandra. I 7 romanzi sul paese fantastico di Narnia sono la sua unica opera per l'infanzia. Lewis morì nel 1963.
Numero di catalogo 81.399. Numero di catalogo 81.400. Durata 830 minuti.
Gary Jennings, Fuoco Azteco, Rizzoli 2009. Messico, XIX secolo. In un mondo lacerato dalle lotte tra europei e indios, anche il meticcio Juan Rios lotta per l'indipendenza della sua terra. Discendente di una stirpe di guerrieri aztechi, si salva dalla schiavitù nelle miniere d'argento di Guadalajara, grazie al suo talento per le armi da fuoco. Nonostante sia solo un peon, Juan ha appreso dallo zio spagnolo, un bizzarro frate dedito più al vino che alla preghiera, tutti i segreti per la preparazione della polvere nera, ed è ben presto diventato un alleato prezioso per i ribelli guidati da Vicente Guerrero, che di nascosto rifornisce di armi. Sulle rive del lago di Chapala nessuno sospetta della sua doppia vita, nemmeno Maria, la rivoluzionaria senza paura che gli ha infiammato il cuore. Ma proprio durante una consegna ai rivoltosi, Juan viene scoperto dagli uomini del viceré spagnolo e per salvarsi è costretto alla fuga. È solo l'inizio di un incredibile viaggio che lo condurrà sulla rotta di feroci pirati asiatici, cannibali e trafficanti di spezie, fino alle terre lontane di Hong Kong e Manila, per riportarlo nel suo paese alla vigilia di cambiamenti che ne segneranno irrimediabilmente la storia. Il nuovo capitolo del ciclo L'Azteco è una straordinaria avventura che si tinge del colore rosso sangue della rivoluzione e si lega a doppio filo alla nascita del Messico moderno. Un affresco storico, vivido e impeccabile, la celebrazione del coraggio fuori dal comune di un uomo che non ha paura di lottare per la libertà. Gary Jennings, 1928-1999, che il New York Times ha definito il più grande autore americano di romanzi storici, è nato a Buena Vista, Virginia, ma ha vissuto a lungo in Messico. Tra i suoi numerosi libri, tutti disponibili nel catalogo Burra, ricordiamo Nomadi, Predatore e il ciclo L'Azteco.
Numero di catalogo 81.400. Numero di catalogo 81.420, durata 621 minuti.
Dean Kuntz, Il bravo ragazzo. Edizione Sperling e Kupfer, 2009. È una sera come tante. Dopo il lavoro, Timothy Carrier entra nel solito bar. Sta bevendo una birra quando uno sconosciuto lo avvicina con aria circospetta. È lei? Chi altri dovrei essere? Ha un'aria così normale. Faccio il possibile. Senza aggiungere altro, l'uomo gli consegna una busta. Qui ce n'è metà, 10.000. Il resto, quando sarà andata. Dentro ci sono 10.000 dollari, la foto di una bella donna e il suo indirizzo. Deve esserci un equivoco. Ma prima che Tim possa ribattere, lo sconosciuto si dilegua. Poco dopo un altro cliente gli si siede accanto fissando la busta. All'improvviso tutto diventa drammaticamente chiaro. Tim ha ricevuto per sbaglio l'incarico di uccidere la donna. Quello di fianco a lui è il vero killer, che ora lo sta scambiando per il mandante. Reagendo prontamente al beffardo scherzo del destino, Tim gli dice di avere cambiato idea, toglie dalla busta la foto e invita il sicario a tenere il contante per il disturbo. L'uomo accetta e se ne va, ma Tim sa che l'errore verrà presto scoperto. La vittima designata ha le ore contate e lui è l'unico che può salvarla. Inizia così una disperata corsa contro il tempo che stravolgerà la sua esistenza di normale bravo ragazzo, costringendolo a trovare il coraggio per mettere a rischio la propria vita e diventare suo malgrado un eroe. Dalla penna di un maestro del genere, un nuovo palpitante thriller che dalla folgorante apertura all'imprevedibile conclusione cattura il lettore in una rete intessuta di suspense e colpi di scena. Dean Kuntz vive e lavora in California. Si dedica alla narrativa sin da quando a 20 anni ha vinto il suo primo premio letterario. Ha scritto oltre 50 bestseller che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Per Sperling e Kupfer ha pubblicato numerosi romanzi di successo, tra i quali Velocity, nel labirinto delle ombre e il marito. Il suo sito è www.dinkunz.com.
Numero di catalogo 81420. Numero di catalogo 81428, durata 557 minuti.
Lawrence Osborne, Bangkok. Edizione Adelphi, 2009. Charles Baudelaire e Graham Greene, rispettivamente padri nobili del flaneur metropolitano e dell'Occidente incline a perdersi nel primo Oriente a disposizione, sarebbero stati entrambi fieri di quel loro imprevedibile, inclassificabile, incorreggibile erede che risponde al nome di Lawrence Osborne. E Malcolm Lowry avrebbe di sicuro sottoscritto. Di fatto, però, il programma da cui Osborne parte stavolta ha pochi precedenti. Raccontare alcuni periodi nella vita che un uomo, senza una carriera, senza prospettive, senza un soldo, decide di passare in una città scelta quasi a caso, Bangkok. Quanto poi succede a Osborne, mangiare al ristorante Nomani, dove i clienti vengono provvisti di bavaglino e imboccati, passeggiare la notte per il mattatoio della città, fra scannatori strafatti di droghe sintetiche che massacrano animali nel modo meno pulito e indolore, ritrovarsi in una stanza con due ragazze vestite da poliziotto che avanzano facendo tintinnare le manette, è già di per sé materia per il romanzo che questo libro in origine era. Ma quasi fra le dita del lettore, le storie che si intrecciano fra le pagine e la voce che le racconta diventano molto di più. Il disperato profilo di alcuni espatriati, giunti fin lì per cancellare, all'ultimo momento o quasi, tutta la loro vita precedente. L'autoscatto di uno scrittore sorpreso nel goffo, scatenato e non resistibile tentativo di innalzarsi allo stato di natura. Lo schizzo di una città diversa da ogni altra, che è prima di tutto una nuova, fantasmagorica e in larga parte ancora inesplorata forma di vita. E così ho ripensato a loro in non so neanche più quale anno, che scendevano dai taxi d'acqua a Wang Lang, alle loro tuniche, ai loro ombrelli di plastica, ai rosari, e al modo in cui guardavano in alto, verso l'uomo sperduto che beveva un gin tonic in terrazza. Sì, al modo in cui guardavano il nuovo arrivato nel suo piccolo angolo di un paradiso impermanente, con l'aria ironica e distaccata di chi si chiede: allora è questo un uomo solo? Lawrence Osborne collabora a varie testate, fra cui il New York Times Magazine e il New Yorker. Di lui Adelphi ha pubblicato Il turista nudo, 2006, e Shangri-La, 2008.
Numero di catalogo 81428. Numero di catalogo 81457, durata 837 minuti.
Candice Bushnell, 15th Avenue, edizione PM 2009. In una città dove il tuo indirizzo e la borsa che indossi definiscono chi sei, Quinta strada, numero 1, Manhattan, l'indirizzo più chic di New York. È qui, in questo edificio Art Deco, che abita chi conta davvero. Quando l'inquilina più anziana muore e il suo appartamento all'attico viene messo in vendita, sono in molti a cercare di aggiudicarselo. I più adatti potrebbero essere il magnate finanziario Paul Rice e la moglie, elegante e ricchissima. La coppia ha da poco fatto il suo debutto nella società newyorkese e domina le cronache mondane. Ma gli abitanti del palazzo non rinunciano ai loro interessi. Schiffer Diamond, un'attrice quarantenne dal carattere ribelle, è tornata da poco da Los Angeles e non è disposta a farsi ignorare. Mindy Cook, ben consapevole di vivere nell'appartamento più piccolo di tutti, ambisce a spostarsi ai piani alti. La giovane e ambiziosa Lola sogna di diventare la nuova Carrie Bradshaw e mira a trasferirsi qui. E infine Enid, l'autrice della rubrica di pettegolezzi più temuta in città, ha vissuto per anni a 15th Avenue e sorveglia tutto dalla propria abitazione. Sesso, soldi e potere, i sogni di chi ambisce a gloria e celebrità si intrecciano sotto le volte di questo celebre palazzo. Candice Bushnell, una delle più celebri e acute osservatrici della società odierna, torna a rivolgere il proprio sguardo sulle donne di New York e stavolta entra direttamente nelle loro case. Candice Bushnell, regina incontrastata di New York, la città che fa da sfondo a tutti i suoi libri, ha iniziato la sua carriera come modella per poi dedicarsi alla scrittura. Dopo alcune collaborazioni con diverse testate femminili, tra cui Vogue, è approdata al New York Observer, dove ha raggiunto il successo grazie alla rubrica Sex and the City, da cui è stata tratta la celeberrima serie TV. Attualmente sta lavorando ai suoi due prossimi romanzi, The Carrie Diaries, che avranno nuovamente per protagonista Carrie Bradshaw, ma in versione teenager. In Italia ha pubblicato Sex and the City per Mondadori, 2001, e Bionde a pezzi, 2004, Lipstick Yango, 2006, e New York Sexy, 2007, per PM. www.candicebushnell.com.
Numero di catalogo, 81.457. Numero di catalogo, 81.467, durata 802 minuti.
Douglas Preston e Lincoln Child. Il sotterraneo dei vivi. Rizzoli, 2009. Ci sono casi di fronte ai quali perfino un veterano del New York Police Department, come il tenente Vincent D'Agoste, resta senza parole. Uno dei suoi più cari amici, il giornalista William Smithbeck, è stato ammazzato a coltellate e sulle pareti del suo appartamento di Manhattan campeggiano inquietanti disegni tracciati col suo sangue. Addolorato e confuso, D'Agosta si reca immediatamente sul posto, ma per sua fortuna non dovrà restarci a lungo, perché il caso Smithbeck è praticamente già chiuso. L'assassino è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza e senza ombra di dubbio si tratta di Colin Fearing, un vicino di casa. Ma mentre il tenente sguinzaglia i suoi uomini per ritrovarlo, l'agente speciale dell'FBI Pendergast, comparso all'improvviso sulla scena del delitto come solo lui sa fare, scopre che Colin Fearing si è suicidato. Peccato che lo abbia fatto ben 10 giorni prima dell'omicidio di Smithbeck. Quello che sembrava un caso già risolto si trasforma così in un'indagine inquietante e piena di sorprese, seguendo l'unica traccia in loro possesso, un reportage sulle 7 di seguaci del voodoo che il giornalista aveva realizzato poco prima di morire. Pendergast e D'Agosta si ritroveranno in un luogo di cui non avrebbero mai sospettato l'esistenza, la fantomatica La Ville, tetro edificio di periferia dove ogni notte vengono celebrati oscuri riti magici, e dove si nasconde non solo la chiave della morte di Smithbeck, ma anche un terrificante segreto. Il segreto di chi, dalla morte, ha scoperto come ritornare. Con Il cimitero dei vivi, Douglas Preston e Lincoln Child ci regalano una nuova, appassionante avventura dell'enigmatico agente speciale Aloysius Pendergast, esplorando con abituale maestria i luoghi più oscuri che abbiamo dentro, in modi che ci faranno chiedere se siamo davvero pronti ad arrivare fin lì. Douglas Preston, giornalista del New Yorker, e Lincoln Child, editor e saggista, sono una delle coppie più collaudate di autori di thriller. I loro romanzi raggiungono regolarmente i primi posti delle classifiche americane e sono pubblicati in 19 paesi. Nel catalogo Burr sono disponibili, tra gli altri, Relic, da cui è stato tratto l'omonimo film, Dossier Brimstone, La danza della morte, Il libro dei morti e La ruota del buio.
Numero di catalogo, 81.467. Numero di catalogo, 81.495. Durata, 681 minuti.
David Sheff, Beautiful Boy, Sperling e Kupfer, 2009. Guardavo Nick crescere e mi dicevo che sarei stato felice qualunque scelta avesse fatto per il suo futuro. Ora vivo con la triste consapevolezza che mio figlio potrebbe non arrivare ai 21 anni. Perché il mio meraviglioso ragazzo si è perso? Che cosa è successo alla mia famiglia? Dove ho sbagliato? Sono le laceranti domande che hanno ossessionato David Sheff in ogni istante dello straziante viaggio nella tossicodipendenza del figlio Nick
e nel difficile percorso verso la guarigione. Beautiful Boy è un memoir spietatamente sincero, scritto con il cuore e con le lacrime di un padre che ama disperatamente un figlio per il quale sembra non esserci speranza. Prima dell'incontro con la droga, Nick era un ragazzo fantastico, il figlio che ogni genitore vorrebbe. Allegro, simpatico, studente modello, campione nello sport e adorato dai fratellini. Ma le metanfetamine lo rendono un relitto tremolante con due buchi neri al posto degli occhi che non fa che mentire, rubare, scappare di casa. David Sheff ci racconta i primi segnali d'allarme, le bugie, le telefonate alle 3 del mattino. Sarà Nick, la polizia, l'ospedale, i tentativi di disintossicazione, le ricadute. Lo stato di continua preoccupazione diventa per lui a sua volta una forma di dipendenza, panico, ansia e stress incessanti richiederanno un prezzo altissimo. Eppure non si è mai arreso e da buon giornalista ha istintivamente sondato e percorso ogni strada possibile per cercare di salvare il figlio. Il libro Beautiful Boy nasce da un articolo scritto da Sheff per il New York Times Magazine, che ha avuto una risonanza tale, moltissimi lettori hanno espresso gratitudine a Sheff per aver condiviso un dramma così diffuso, da convincerlo a raccontare per intero la propria storia, che fortunatamente è una storia a lieto fine, perché Nick ce l'ha fatta a venirne fuori, ed è proprio questo il messaggio che David vuole lanciare con Beautiful Boy. Si può vincere, con tanta pazienza, infinito amore e restando uniti. In questo messaggio d'amore e di speranza per tutti si cela il segreto dello strepitoso successo che il libro ha avuto in America. David Sheff, scrittore americano e giornalista del New York Times, vive con la famiglia a Inverness, in California. Beautiful Boy è stato per più di un anno nella classifica dei bestseller del New York Times, spesso al primo posto. È stato dichiarato miglior libro del 2008 e presto diventerà un film prodotto da Brad Pitt. Il titolo è stato scelto dall'autore in omaggio alla canzone che John Lennon dedicò al proprio figlio.
Numero di catalogo 81.495. Numero di catalogo 81.515, durata 596 minuti.
Mary Higgins Clark, Prendimi il cuore, Sperling e Kupfer, 2009. Emily Wallace è giovane, avvenente e ama il suo lavoro di sostituto procuratore. A poco più di 2 anni da un trapianto di cuore appare in ottima salute ed è nel pieno della carriera. Il suo capo le ha affidato un caso di vitale importanza, finito sulle pagine di tutti i giornali. Si tratta del processo a Greg Aldrich, noto agente teatrale, sospettato di avere ucciso la moglie Natalie Reines, acclamata stella di Broadway. La fine subita dall'attrice, ferita a morte da un'arma da fuoco, è altrettanto tragica quanto quella riservata molti anni prima all'amica di Natalie, Jamie Evans, il cui delitto è rimasto irrisolto. Fatale coincidenza. Il destino di Aldrich sembra segnato, ma durante il processo Emily è tormentata da strane sensazioni che non le danno tregua neppure dopo il verdetto della giuria. Qualcosa non torna. Da dove arrivano quei presentimenti? Possibile che affiorino da quel suo nuovo cuore? Le sue sensazioni la porteranno a scoprire una agghiacciante verità. Ma il peggio deve ancora venire. Emily non si rende conto che la sua stessa vita è in pericolo. Con una trama avvincente che esamina a fondo i misteri dell'animo e della mente umana, Prendimi il cuore è una straordinaria prova di talento, il romanzo più suggestivo di Mary Higgins Clark. Mary Higgins Clark rappresenta un nome di punta tra gli autori del Brivido. Nata e cresciuta a New York, ma di origini irlandesi, si si è laureata alla Fordham University ed è stata presidente della Mystery Writers of America, di cui è ancora consigliera. Ha ricevuto molte lauree honoris causa e vanta al suo attivo numerosissimi bestseller internazionali, nonché la toccante autobiografia Una luce nella notte. Vive a Saddle River nel New Jersey con il secondo marito. Madre di 5 figli ormai grandi, si divide tra le sue opere di narrativa e i nipoti.
Numero di catalogo 81.515. Numero di catalogo 81.543, durata 420 minuti.
Pier Bottero, Evilan dei due mondi, volume primo, La terra oltre il confine. Camille si è sempre sentita un'aliena nella ricca famiglia che l'ha adottata, così come nel pianeta in cui vive. Certo, è quasi troppo intelligente per i suoi 13 anni e la sua abilità nel disegno è persino inquietante. A volte è la realtà a imitare la sua fantasia e ciò che immagina si materializza per incanto sotto i suoi occhi. Ma presto Camille capirà di avere ben più di un dono. Un giorno, per evitare di essere investita da un camion, si getta al lato della strada e cade sul suolo di un altro mondo. Un universo parallelo in cui scoprirà di chiamarsi Evilan, figlia dei potenti Elicia e Altan Jill Sayan, esiliata sulla Terra per sfuggire a una sorte terribile. Manti di guerriere dal fendente mortale, rani giganti dai tentacoli velenosi sono solo gli esecutori di una congiura ordita da feroci tiranni. E quando Camille verrà catapultata di nuovo sulla Terra, gli rimarrà solo una piccola pietra blu, come prova del viaggio e dell'innegabile verità. Lei sola può salvare quel magico mondo. Lei è Evilan, la prescelta. Pier Bottero è nato nel 1964. Vive in Provenza con la moglie e le 3 figlie ed è stato insegnante per molti anni. Grande appassionato di fantasy, ha sempre sognato universi paralleli, draghi e creature mostruose. La terra oltre il confine è stato un grande successo e ha vinto numerosi premi, tra cui il Prix Imaginal 2004 nella sezione ragazzi.
Numero di catalogo 81.543. Numero di catalogo 81.587, durata 464 minuti.
Pier Bottero, Evilan dei due mondi, volume terzo, L'isola del destino, edizione Mondadori 2009. Dopo aver liberato Gwendalavir dalla tirannia degli Tzlich, le manti di guerriere, Evilan deve portare a termine la propria missione. Liberare i genitori e sconfiggere Elea Ril Morienval, la traditrice che li ha imprigionati e che minaccia l'impero. Per salvarli dovrà raggiungere il picco del destino, un rifugio arroccato sulle isole Aline, e affrontare i pirati che infestano il grande oceano del sud. Una missione troppo ardua per una sola predestinata. L'unica possibilità di riuscire nell'impresa è tornare sul pianeta Terra, l'universo parallelo da cui proveniva prima di approdare a Gwendalavir, e convincere il fratello a seguirla. Ma forse nemmeno il suo aiuto basterà a proteggere Evilan dalle insidie che si annidano lungo il cammino e dalle forze oscure che possono scatenarsi, come la trasformazione di un essere umano in un lupo selvaggio. Pier Bottero è nato nel 1964, vive in Provenza con la moglie e le 2 figlie, ed è stato insegnante per molti anni. Grande appassionato di fantasy, ha sempre sognato universi paralleli, draghi e creature mostruose. La saga Evilan dei due mondi, La terra oltre il confine, Le frontiere di ghiaccio e L'isola del destino, è stato un grande successo e ha vinto numerosi premi, tra cui il Prix Imaginal 2004, nella sezione ragazzi.
Numero di catalogo 81.587. Numero di catalogo 81.675. Durata 489 minuti.
Ingo Schulze, Adam e Evelyn. Edizione Feltrinelli, 2009. Germania dell'Est, 1989. Le donne amano Adam perché confeziona loro abiti che le rendono belle e desiderabili. Adam ama le belle donne. Così quando le donne indossano i suoi abiti, Adam le desidera tutte. A parte questo, Adam ama Evelyn. Quando lei in un afoso giorno d'agosto lo coglie in flagrante tradimento, lo pianta in asso e va in vacanza sul lago Balaton con un'amica e il cugino di lei. Adam li segue. Per Evelyn andrebbe in capo al mondo e forse dovrà proprio farlo, visto che l'Ungheria vuole aprire il confine ad ovest. All'improvviso il frutto proibito è lì e ognuno deve decidere se coglierlo o no. Nella situazione eccezionale di quella tarda estate dell'89, nel clima sospeso di un'improvvisa libertà di scelta, Ingo Schulze riscopre l'origine mitica dell'uomo, il divieto e la tentazione, l'amore e la conoscenza, e con essi l'anelito del paradiso. Ingo Schulze è nato nel 1962 a Dresda. Ha studiato lettere classiche a Jena e lavorato come drammaturgo e redattore ad Altenburg. Dal 1993 vive a Berlino. Nel 1998 il New Yorker lo ha annoverato tra i 6 migliori giovani romanzieri europei e The Observer lo ha citato tra i 21 autori di cui ci si ricorderà nel XXI secolo. È membro dell'Accademia delle Arti di Berlino e dell'Accademia Tedesca per la Lingua e la Poesia. I suoi libri sono tradotti in 27 lingue. In Italia sono stati pubblicati 33 Momenti di felicità, Mondadori 1999, Semplici storie, Mondadori 2001, Feltrinelli 2008, Vite nuove, Feltrinelli 2007, Premio Grinzane Cavour e Bolero berlinese, Feltrinelli 2008. Nel 2007 ha ricevuto il premio della Fiera di Lipsia.
Numero di catalogo 81.675. Numero di catalogo 81.677, durata 716 minuti. Loriano Machiavelli, Delitti di gente qualunque, Mondadori Editore 2009. La formula del Radium, un libro con una annotazione a matita che rimanda a un altro libro che contiene un'altra annotazione, l'elenco di quattro ville storiche di Bologna e del suo territorio, Villa Aldini, Villa delle Rose, Casa Beroaldo e la Rocchetta Mattei. Questo è quello che hanno in mano un fotografo conosciuto come Due Scatti e un ricercatore universitario di nome Rosas, conosciuto come il Talpone. E con queste tracce Rosas arriva a un episodio storico documentato, un furto di radium commesso dall'esercito tedesco all'ospedale Sant'Orsola nel luglio 1944. Radium sottratto ai malati e destinato alla macchina bellica di Hitler. Solo che arrivati a questo punto, Due Scatti trova una morte orribile a casa Beroaldo e Sarti Antonio, sergente, si trova di fronte a una scena del delitto enigmatica. Com'è possibile che la vittima giaccia come fosse stata schiacciata sul pavimento e la sua immagine speculare sembri stampata sul soffitto? Per Sarti Antonio i guai sono appena cominciati. Deve fare i conti con la sparizione di Rosas, di cui è amico, e che in questura viene indicato come colpevole. L'indagine lo porterà alla Rocchetta Mattei, luogo di indicibile fascino e di mille misteri che affondano nel passato. Chi era veramente il conte Cesare Mattei e perché i suoi segreti, dopo un secolo, ossessionano ancora tante persone? Delitti di gente qualunque segna il ritorno di Sarti Antonio, che con la sua solida umanità, con i suoi troppi caffè, con le sue storie d'amore malinconiche, con i suoi rapporti conflittuali con i superiori, ancora una volta ci seduce e si conferma uno dei più amati poliziotti della narrativa italiana. Loriano Machiavelli, bolognese, è il creatore di Sarti Antonio. Tra le sue opere, Sarti Antonio, un diavolo per capello, Mondadori 1980, Sarti Antonio, Caccia tragica, Mondadori 1981. Sarti Antonio e l'amico americano, Garzanti 1983. Stop per Sarti Antonio, Cappelli 1987. Sarti Antonio, un poliziotto, una città. Mondadori 1984. Coscienza sporca, Mondadori 1995. Sgumbei, Mondadori 1998. La balla delle scarpe di ferro, Rizzoli 1983, Diabasis 2000. Fiori alla memoria, Garzanti 1975 e Einaudi 2001. E Sarti Antonio e il malato immaginario, Flaccovio 2006, con le illustrazioni di Magnus. Con Francesco Guccini ha scritto Macaroni, Mondadori 1997, un disco dei Platters, Mondadori 1998, Questo sangue che impasta la terra, Mondadori 2001, La raccolta di racconti, Lo spirito e altri briganti, Mondadori 2002, e Tango e gli altri, Mondadori 2007. Numero di catalogo, 81.677. Numero di catalogo, 81.693, durata 839 minuti.
Christopher Moore, Un lavoro sporco. Traduzione di Chiara Brovelli. Edizione Elliot 2007. Charlie Usher è contento, felice, appagato. Una bella moglie in attesa di un figlio. Un negozio di roba usata. Amici con i quali scambiare le solite quattro chiacchiere. Un'esistenza tranquilla. Quando l'adorata Rachel perde la vita mettendo alla luce la dolce Sophie, la situazione prende decisamente una brutta, bruttissima piega. Charlie, distrutto, inizia a vedere persone e oggetti che non dovrebbero esserci, che non dovrebbero esistere. Un uomo altissimo, vestito di verde e menta, che appare e scompare a proprio piacimento. Enormi volumi usciti dal nulla che luccicano e si aprono su pagine dense di segreti sull'aldilà. Messaggi misteriosi conditi da teschi e ossa. Corvi spettrali che svolazzano in ogni dove. Conoscenti, amici o perfetti sconosciuti che cominciano a morire. I casi sono due. O Charlie sta impazzendo, o qualcosa, qualcuno, l'ha scelto per una missione neppure troppo piacevole. Qualcuna, più precisamente, con tanto di falce e sudario nero, vuole essere sostituita o aiutata. Ehi, è un lavoro sporco, ma bisogna pur farlo. Christopher Moore divide il suo tempo tra San Francisco e le Hawaii. Ha lavorato come commesso in un supermercato, portiere di notte, lattoniere, cameriere, aiuto fotografo di nera, assicuratore, piastrellista, vice cuoco e DJ, prima di dedicarsi completamente alla scrittura. I suoi romanzi sono best seller da primi posti della classifica in Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania e Giappone. Ha vinto numerosi premi letterari, tra cui il prestigioso Keel Award per ben due volte consecutive, di cui una proprio con Un lavoro sporco. Il suo MySpace ufficiale italiano è www.myspace.com/lavorosporco. Il suo sito personale www.chrismore.com.
Numero di catalogo 81.693. Numero di catalogo 81.694. Durata 446 minuti.
Cosa vuol dire morire? A cura di Daniela Monti. Edizione Einaudi 2010. Sei grandi filosofi italiani si interrogano sul più grande tabù del nostro tempo. Perché tutto finisce? Esiste una buona morte? Grazie alla filosofia, l'indicibile ritorna a parlarci. E ritorna a parlarci la vita. Finalmente, in questo libro, a parlare di morte non sono medici, politici, cardinali, ma filosofi. La morte moderna, ospedalizzata e tecnologica, ci è stata sottratta. L'esperienza della morte non appartiene più, come la percepivamo una volta, agli eventi naturali della vita. e abbiamo bisogno allora di fermarci a pensare. Nelle 6 interviste di questo libro, la filosofia riprende la parola. Aldo Schiavone descrive un futuro in cui si sceglierà come, quando e se morire. Giovanni Reale invoca la giusta misura dei greci. Remo Bodei giunge ad ammettere eutanasia ed eugenetica. Roberta De Monticelli intreccia morte e libertà. Vito Mancuso traccia una terza via tra indisponibilità della vita e autodeterminazione dell'individuo. Emanuele Severino giunge alla vertigine di negare la negazione e ad affermare l'eternità dell'uomo. Se non ritorneremo a concepire la morte, finiremo per dimenticarci di essere vivi. Daniela Monti, laureata in filosofia a Venezia, è caposervizio al Corriere della Sera.
Numero di catalogo 81.694. Numero di catalogo 81.744, durata 377 minuti. Adriano Panatta, più dritti che rovesci, incontri, sogni e successi dentro e fuori dal campo, con Daniele Azzolini. Edizione Rizzoli, 2009. Al circolo Parioli di Via Tiziano era per tutti Ascenzietto, il figlio del custode. Eppure, nonostante un'infanzia vissuta sui campi da tennis e in mezzo alla banda di ragazzacci di Nicola Pietrangeli e Bitti Bergamo, l'incontro di Adriano Panatta con lo sport che avrebbe segnato la sua vita è stato soprattutto un caso. Io volevo fare nuoto, ma i corsi erano già chiusi. Ti ho iscritto al tennis, mi disse mio padre. Vabbè, risposi. Lui ebbe un colpo di genio, prese una racchetta dismessa dal circolo e ne tagliò un pezzo con la sega, consegnandomi una racchettina, attrezzo che a quei tempi non esisteva. Poi pitturò una rete sul muro e per terra delle righe che tracciavano un campo. Io facevo il resto, immaginando grandi partite, nelle quali non so come ero sempre io a battere il muro. Adriano Panatta si racconta e nei suoi ricordi rivivono il jet set di una Roma che oggi non c'è più, sorniona, fresca e godereccia, e quel tennis anni 70 di cui proprio Adriano fu inventore, capo cordata, locomotiva. Grazie al suo gioco solare e mediterraneo che rispondeva per la prima volta al bisogno di stupire e divertire il pubblico, gli italiani scoprirono in massa uno sport che in molti fino ad allora consideravano un passatempo per pochi, e fu grande amore. Adriano Panatta, l'ultimo grande campione del nostro tennis, firma con questa autobiografia il suo primo libro. Nel 1976 ha vinto gli internazionali d'Italia a Roma, il Roland Garros a Parigi e con l'Italia la Coppa Davis. È stato il numero 4 nella classifica mondiale. Ha vinto 10 tornei in singolare nel circuito maggiore e a fine carriera è diventato il capitano record della nostra squadra di Coppa Davis. Appassionato di motonautica, è stato campione del mondo nella classe Evolution e primatista mondiale di velocità sull'acqua. Daniele Azzolini, giornalista, ha scritto per Paese Sera, Il Tempo, Epoca, il Radio Corriere TV, Tutto Sport e Il Messaggero. Oggi dirige Match Point, Tennis Magazine, Bambù e una collana di libri sullo sport. Numero di catalogo 81.744. Numero di catalogo 81.757, durata 75 minuti.
Jean-Luc Nancy, Mama non mama. Edizione UTET 2009. Io ti amo, noi ci amiamo, non ti amo più, amiamoci in un l'altro. L'infinita coniugazione del verbo amare racchiude in sé tutte le storie degli uomini. Che significa amare? Cosa da dirci la filosofia, l'amica della saggezza? In un'epoca in cui si moltiplicano le ricette per farsi amare di più, che cosa può darci la riflessione di un filosofo? Uno dei più grandi filosofi viventi ci consegna una breve riflessione che vuole parlare a tutti dell'amore. Jean-Luc Nancy, filosofo, è docente all'Università di Strasburgo. Autore di moltissime opere, molte delle quali tradotte in italiano da Bompiani, Einaudi,
e Feltrinelli. È autore, tra l'altro, di Ego Sum, 1999, La creazione del mondo e la mondializzazione, 2003, Noli me tangere, saggio sul levarsi del corpo, 2005, Il giusto e l'ingiusto, 2007.
Numero di catalogo, 81.757. Numero di catalogo, 81.759, durata 325 minuti.
Leander Dini, Gli incubi di Esel. Traduzione di Stefania Di Natale. Edizione Newton Compton, 2008. Esel, un'allegra bambina di 8 anni, è ospite della terribile zia Eugenia e del suo antipatico cuginetto Isambard. Basterebbe l'immagine del vecchio maniero dove vivono i parenti di Esel per spaventare qualsiasi visitatore. Eppure, dopo la prima inquietante giornata con zia Eugenia, la vita comincia a cambiare. Isambard, infatti, presenta a Esel la sua collezione di cuccioli terrificanti. Un cane con la testa di legno, un gruppo di papere che fumano sigarette, 2 maiali gemelli siamesi. Quando Esel decide di esplorare in giardino, nascosti tra i cespugli, scopre degli strani mostri. Il pitospino, un pitone con la testa di porcospino, il gorillo pardo, un gorilla con la testa di ghepardo, e lo struzzo rana, una rana con il corpo di struzzo. È l'inizio di un'incredibile avventura in cui niente è come sembra e la realtà può diventare più stupefacente della fantasia. Leander Dini è nato a New York da genitori irlandesi, eppure si è sempre sentito inglese. Laureato a Oxford, vive a Londra dove lavora come scrittore e come attore. Gli incubi di Esel è il suo primo romanzo, con il quale ha ottenuto uno strepitoso successo internazionale.
Numero di catalogo 81.759.
Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Voce di Alessandro Mannossi, realizzazione di Giacomo Elmi.